Gesù promette il paradiso al buon ladrone. Affinché la speranza non degeneri in presunzione, è necessario considerare che il buon ladrone si è convertito e salvato per un forte aiuto di quella grazia che Gesù aveva meritato per lui. Da parte sua, però, a questo aiuto egli ha collaborato con fedeltà. Il buon ladrone era strettamente legato alla croce e quindi gli rimanevano liberi solo la lingua e il cuore. Di entrambi ha fatto un uso preziosissimo. Se ne è servito, cioè, per mostrare a Gesù la sua fede, la sua speranza e la sua carità. Inoltre le circostanze in cui l'ha fatto erano davvero particolari, perché, oltre ad aver ricevuto la luce interiore necessaria per riconoscerlo Dio, ha potuto vederlo anche nell'aspetto di semplice uomo, anzi del più spregevole tra gli uomini. Il buon ladrone, poi, non ha aspettato l'ultima ora della sua vita per rispondere alla chiamata divina, ma si è arreso immediatamente, appena ha avvertito l'azione della grazia. Perciò lo si deve imitare non perché si è offerto a Dio poco prima della morte, ma perché ha ubbidito con prontezza alla chiamata del Signore. Tardare nella conversione è pericoloso, perché più la si rimanda, più cresce il pericolo di perdersi, come dimostra la sorte di tanti che hanno avuto troppa fiducia di poter controllare la durata dei loro giorni. Anima mia, Gesù ti chiama e ti aspetta con le braccia aperte, ansioso di offrire il suo sangue per te. Egli ti invita ad uscire dal tuo abituale stato di tiepidezza che ti allontana sempre più da lui e ti chiede di servirlo con fervore, mettendo in pratica tutte le virtù. Affrettati dunque ad imitare il buon ladrone e convertiti. Gesù mio, fa che io non sia mai tra coloro che sono pigri nei loro doveri e che cercano tutti i pretesti per non tornare a te. E aiutami a seguire l'esempio del buon ladrone. Come lui, credo che tu sei il mio Dio. Spero ogni bene da te, che sei il mio sommo bene. Ti amo sopra ogni cosa e mi tengo pronto, col tuo aiuto, a dare la mia vita per te. Inoltre, voglio portare per amor tuo la croce delle sofferenze che ti piacerà mandarmi. Ecco, in questo momento, senza rimandare ancora, ti prometto di cambiar vita, mio Gesù, e di consacrarmi totalmente a te. Sono veramente dispiaciuto per non averti offerto prima il sacrificio di questa mia obbedienza. La tua infinita misericordia mi conceda l'umiltà del buon ladrone, affinché anch'io riconosca di essere un miserabile peccatore. Solo vivendo nell'umiltà avrò la certezza che il tuo aiuto non mi mancherà mai. Voglio pentirmi di aver trascurato, unicamente per pigrizia, tante buone ispirazioni. Mi ripropongo per l'avvenire di essere preciso e pronto nell'accettarle, perché sono doni di Dio. Sono due i ladroni crocifissi, ma mentre uno si converte, l'altro non cede e rimane un bestemmiatore ostinato. Simili nel compiere il male, subiscono lo stesso supplizio, ma ora non sono simili nella disposizione del cuore e nel modo di concludere la loro vita. Infatti, uno si pente, si salva e va in paradiso, prima di Pietro, mentre l'altro non rinnega i peccati, si danna e segue Giuda all'inferno. Soltanto uno quindi si salva, benché Gesù versi per entrambi il suo sangue. Se è nostro dovere ammirare l'opera della grazia che aiuta il primo con forza e in modo straordinario, non dobbiamo però indagare sul perché solo a lui sia concessa una grazia tanto efficace, ma dobbiamo adorare il giudizio di Dio ed imparare anche a temerlo. Questo momento è una figura di ciò che avverrà nel giudizio finale. Come nel tribunale della croce, Gesù concede il paradiso al ladro buono che sta alla sua destra e condanna all'inferno il cattivo che sta alla sinistra. Così farà anche quando verrà a giudicare i vivi e i morti. Avrà alla destra gli eletti e alla sinistra i malvagi. Chiamerà quelli con sé nella gloria e condannerà questi alla pena eterna. Riflettiamo sullo stato della nostra coscienza e impariamo a non fare affidamento su noi stessi, ma ad umiliarci davanti agli imperscrutabili giudizi della Maestà Divina. Prostrato davanti a te, io venero, mio Dio, gli alti misteri della tua infinita sapienza, incomprensibili alla mia povera mente. Se considero i miei innumerevoli peccati, ho motivo di temere di essere relegato dalla tua giustizia tra i malvagi. Se invece penso, Gesù mio crocifisso, alla dolorosa passione che hai sofferto per me, ho buoni motivi per sperare di essere destinato dalla tua misericordia a gioire tra gli eletti. Intanto però, non sapendo se starò alla tua destra o alla tua sinistra, temo di offendere la tua giustizia e spero nella tua misericordia. Ti supplico, mio Salvatore, concedimi la grazia di stare ai piedi della tua croce tra la speranza e il timore, ma in modo tale che la speranza non mi renda burioso e il timore non mi scoraggi. Io ti temo come giudice, ma ti amo come padre, e confido nella tua bontà di essere accolto con gli eletti in paradiso. Considererò diabolici i pensieri della predestinazione che provocano in me turbamento. Dio non agita mai, ma consola tutti, specialmente gli umili. La Vergine Maria ai piedi della croce. Quando i giudei hanno smesso di tormentarlo con supplizi ed insulti, Gesù viene oppresso da una nuova pena, senza alcun dubbio la più dolorosa di tutte. Vedere sua madre che sta diritta, lì, davanti alla croce. Ma non si può capire quanto Gesù soffra se non si è capito quanto soffra Maria nel vedere suo figlio crocifisso. Ella, che ama Gesù al di sopra dell'amore di ogni madre, sente nell'anima tutto ciò che Gesù soffre nel corpo. E visto che i loro cuori sono strettamente uniti, è straziata anche dalle sofferenze del cuore di lui. Per questo il tormento del figlio aumenta a dismisura quando vede l'immenso dolore della madre. Gli occhi del figlio e della madre si incontrano. Anima mia, fermati ad osservare questa scena pietosa e a considerare i sentimenti di entrambi. Quanto è grande il dolore di Maria vedendo così straziato il frutto benedetto del suo seno. E quanto è grande quello di Gesù nel vedere la sua cara ed immacolata madre, come lui, sacrificata per i peccatori. Ognuno è croce e dolore per l'altro, ma non è sufficiente per noi considerare ed ammirare la profondità di questo amore. Più di tutto è necessario che riflettiamo sulla causa del loro dolore, per convincerci che sono i nostri peccati che hanno provocato anche la passione della madre. Spinto dalla fede e dalla coscienza, riconosco di essere stato io ad aprire le ferite che hai nel tuo corpo, Gesù, e quelle che tu, Maria, hai nell'anima. Nessuno più di me, quindi, dovrebbe provare per voi una profonda compassione. Invece, nel meditare le vostre pene, mi ritrovo arido e freddo, come se fossi una statua di pietra. Povera anima mia, che sei tanto insensibile da non farti smuovere neppure dalle tribolazioni di un Dio e di sua madre, che egli ama teneramente. Maria, Madre di Misericordia, a te mi rivolgo per implorare la tua protezione. Esaudisci il mio desiderio di diventare tuo figlio, di pentirmi e di odiare i miei peccati. Desidero stare con te presso la croce ed associarmi al tuo pianto, Madre addolorata. La Beata Vergine ha offerto i suoi dolori al Padre e insieme l'ha pregato di rendere efficaci per me le sofferenze di suo figlio. Ogni giorno mi raccomanderò a lei per diventare degno di godere il frutto dei suoi meriti. Gesù è veramente un uomo che prova dolore, gioia e tutti i sentimenti umani. Ne dà un'ulteriore prova esprimendo alla madre il suo amore filiale con un'incredibile intensità di sguardi. Ma l'ammirevole calma che conserva nel momento culminante di tutte le sue sofferenze non ci permettono neppure di dubitare della sua natura divina. Dobbiamo osservare bene la sua tranquillità quando compie gli ultimi atti della sua vita, lasciati come una sorta di testamento. Ha dato ai suoi nemici il beneficio delle sue preghiere e al buon ladrone il paradiso. Ora affida a sua madre Giovanni, l'apostolo prediletto, e a questi la sua diletta madre, perché ne abbia cura. Maria Santissima mostra di essere una mamma terrena che ama profondamente il figlio, ma rivela anche di possedere una forza superiore che le permette di sopportare l'enorme peso delle sue sofferenze. Ella si comporta come una madre, ma con le qualità proprie della madre di Dio. Soffre con modestia e insieme con nobiltà d'animo, senza dare il minimo segno di turbamento. Sia Maria che Gesù ci danno un meraviglioso esempio di sottomissione alla volontà del Padre. Essi desiderano soltanto che si realizzi il piano di Dio. Per questo il loro spirito è sereno e tranquillo, nonostante la terribile sofferenza dei sensi. Anche per noi è lo stesso. Solo nell'accettazione del volere divino possiamo trovare felicità e perfezione. E se talvolta capita che ci sentiamo agitati e scontenti, il motivo è sempre uno: non ci uniformiamo a quello che Dio vuole per noi. Gesù e Maria, io sono veramente da commiserare. Conosco il mio male, possiedo un rimedio facile e soave, e non voglio applicarlo. Se mi lasciassi guidare in tutto dalla divina volontà e mi sottomettessi al suo santo disegno, nessuno starebbe meglio di me, perché avrei la pace interiore e la ferma fiducia di guadagnare la beatitudine eterna. Ma d'ora in poi, nelle avversità, anche se i miei sensi si ribelleranno, mi convincerò che è Dio che le permette e le vuole. Umilmente accetterò che sia fatta la sua volontà e non la mia. Purtroppo so di essere incostante e di lasciarmi facilmente raggirare e vincere dal mio amor proprio, cieco e ribelle. Perciò, Padre, per i meriti di Gesù e di Maria, fa che la tua grazia mi unisca talmente alla tua santa volontà che nessuno al mondo possa mai separarmi da essa. Ogni volta che mi sentirò agitato per qualunque cosa, darò la colpa al mio amor proprio e ristabilirò la mia pace interiore, accettando il volere di Dio. consideriamo come Gesù distribuisca i suoi doveri d'amore tra sua madre e il suo apostolo. Affida San Giovanni a Maria affinché ella lo consideri suo figlio al posto di colui che sta per perdere. A Giovanni, che in lui perderà un padre, lascia sua madre da amare, curare e difendere. È un conforto per Maria vedere come Gesù morente si preoccupi per lei, affidandole come nuovo figlio un uomo buono e puro. È un onore ed una gioia per Giovanni avere per madre la madre di Dio, anche se rimane acuto il dolore di dover rinunciare ad un simile padre. Dobbiamo pensare che Maria è stata data come madre anche a noi, che siamo rappresentati nella persona del Santo Apostolo. Perciò siamo suoi veri figli, che ella ha spiritualmente partorito ai piedi della croce, come fisicamente aveva partorito Gesù nella grotta di Betlemme. Che miracolo straordinario che una vergine, pur rimanendo tale, diventi madre feconda di tanti figli. E che grazia e che gioia per noi avere come madre niente meno che la madre di Dio. Gesù, Padre affettuoso, ti rendo grazie per avermi affidato alle cure di tua madre. Più rifletto su questo beneficio, più capisco quanto sia grande. Se mia madre è vicino a te ed intercede con efficacia per me perché mi ama, non devo più temere nulla. Gesù mio, io voglio ricambiare il tuo amore, perciò ti prego, comunicami lo spirito di vero figlio, perché, come ha fatto Giovanni, io la tenga sempre vicino e la onori. Madre mia Maria, piena di carità per me, ti ringrazio di esserti degnata di accettarmi per figlio. Non guardare, ti supplico, la mia miseria e i miei demeriti, ma fammi ottenere le grazie che tu vedi necessarie per la mia salvezza, prima tra queste una vera devozione verso di te. Madre di bontà, prega perché io sia degno di vivere e soprattutto di morire come figlio tuo. Aumenterò la mia devozione alla Beata Vergine. Le farò cosa gradita, amando soprattutto la castità, come ha fatto San Giovanni, che proprio per questa virtù fu l'apostolo prediletto e meritò per primo di averla come madre. Gesù si duole di essere abbandonato. Gesù è sulla croce da 3 ore, quando all'improvviso si mette a gridare, nonostante sia troppo debole per farlo. Egli grida per dimostrare che i suoi dolori, sia dell'anima che del corpo, sono giunti al culmine e stanno per travolgerlo, e non perché si è lasciato andare ad un impulso di insofferenza. Infatti, durante tutta la passione, non si è mai alterata la sua mansueta dolcezza. Nella Sacra Scrittura era stato predetto anche questo, cioè che il Salvatore del mondo, prima di morire, avrebbe presentato al Padre le sue tribolazioni ad alta voce. Egli non ha mai emesso un lamento durante le torture, ed ora che sta per morire, raccoglie tutte le energie per gridare e lamentarsi come una madre nelle doglie del parto. Il Signore, che è nostro Padre perché ci ha creato, ora sulla croce diventa anche nostra madre, perché, compiendo la redenzione, ci fa nascere alla grazia e ci fa diventare suoi figli. Nella creazione la paternità gli è costata poco, ma per diventare nostra madre nella redenzione ha sofferto un'agonia mortale, molto più terribile delle doglie del parto. Ora, anima mia, devi considerare Gesù come tua madre amatissima, che come tale non può fare a meno di amarti e di usarti misericordia. Tu però sei tenuta a comportarti come una figlia dei suoi dolori. Ascolta il suo grido e imprimilo in te stessa a caratteri indelebili. Gesù, che sei mio padre, mia madre e mio tutto, alla tua tenera carità io sono debitore sia della mia anima, perché tu l'hai creata e redenta, sia della tua, perché l'hai offerta per me. Come potrò ricambiarti un dono così immenso? Per quanto riguarda la mia anima, non posso ricambiarti che restituendotela. Ecco, prendila, è tua. Ma per quell'anima che sulla croce ha subito tanti tormenti, neppure immagino che sia possibile un risarcimento adeguato. Perciò non posso far altro che offrirti la mia preghiera. Mio caro Gesù, che hai pagato così abbondantemente il Padre per i miei debiti, se io non posso in alcun modo ricambiarti, fa che almeno io ti ami intensamente. Desidero sentire l'amore che è dovuto a chi per me è più di una madre e più di un padre, perché mi ha generato non alla natura, ma alla grazia, non alla terra, ma al cielo. So che posso piacere a Dio solo se l'amo, eppure non l'amo, né sono disposto a farlo. Anzi, lo offendo e lo dimentico. Ripeterò continuamente atti di dolore, di umiliazione e di carità.